Buongiorno Luca Carlamai, ciao Luca.
Ecco la domanda, caro Vincenzo, vai. È che siamo diventati tornati fortissimi, c'è casualità oppure il livello generale del calcio europeo si è un po' abbassato?
È una domanda che ci sta, che ci stiamo facendo in effetti. Qual è la tua risposta?
È vero che non abbiamo incontrato, diciamo, i totem del calcio europeo, però non mi sembra che il City sia travolgente, il PSG lasciamo perdere. La saggezza di Carlo Ancelotti fa più la differenza che i milioni e milioni di tutti questi fenomeni presi in giro. Non lo so, è una domanda che, guarda, io guardavo perché, facendo tutti gli scongiuri del caso, perché siamo solo alla gara andata, poi
ritorno, certo.
E a parte il Napoli, per quanto riguarda la Champions, ritorno è tutto da costruire ancora. Però, vedi, facevi la riflessione te, cioè, c'è la possibilità, per esempio, di vera, concreta, di portare tutte e sette le nostre squadre a un ulteriore passo in avanti. Questo vuol dire che io penso che devo trovare un punto di riflessione che possa starci senza apparire esagerato, è che il nostro livello medio si è alzato. Ecco, non siamo lontani da avere squadre impossibili, se non questo Napoli, che è una roba. Ma il Napoli, sai, il Napoli se gioca in 9, dà 3 gol di vantaggio agli avversari, vince 4-3, che sono in questo momento sono benedetti, hanno dentro qualcosa di speciale.
Adesso però
è il medio livello del calcio italiano che mi sembra stia un po' crescendo, e questo ci dà forza, perché parallelamente invece siamo, dal punto di vista economico, forse nel nostro momento peggiore, no?
È verissimo, anche istituzionale, probabilmente anche di credibilità per tante cose, però quando succede questo poi il calcio italiano riesce sempre a trovare la risposta, no?
Non moriamo mai,
no.
Non moriamo mai, anzi, noi diventiamo speciali, ce lo insegna la storia dei mondiali, diventiamo speciali quando tutto c'è contro, tutto c'è ostile. E credimi, oggi noi abbiamo bisogno di questi risultati, di tutti, Poi è chiaro, ognuno ha la sua bandiera, il suo cuore, la sua passione. Però credetemi, c'è proprio bisogno di un risultato complessivo per far sì che magari qualche sponsor possa dire: vabbè, sono maldetti, sono birichini, però comunque vedete che il calcio italiano abbiamo bisogno di far capire che noi possiamo essere ancora qualcosa di importante, per cercare anche un minimo di rilancio economico che poi deve essere alla base di tutto questo.
Allora andiamo. Sì.
Volevo fare una riflessione su Lukaku.
Vai, come no? Partiamo da Lukaku allora.
Perché l'ho fatto con Marco Piccari lunedì e sembrava un po' una riflessione un po' stonata, no?
Mm.
Però nel calcio, me lo racconta l'esperienza, gli attaccanti vivono di stati d'animo.
Sì, certo.
Quel gol di Lukaku dopo non so quanti giorni, che io e le statistiche siamo due cose opposte. Dopo una vana, con quel rigore ricalciato, se te pensa, ti fanno ricalciare il rigore, vuol dire che è proprio cambiato qualcosa. Allora, quando ci sono queste storie, l'attaccante non deve mai più uscire dal campo. Infatti, io dico: ma io conti in Champions, Lukaku, perché è uscito da un incubo, probabilmente non avrebbe avuto difficoltà a scappar con la porta vuota. E segna un gol, riapre una storia. Lukaku, guarda, io vedrai che per i prossimi 2 mesi Lukaku farà grandi cose, perché basta una scintilla, un attaccante per aprire una storia nuova. E lo stesso per certi versi valeva anche per Cabral, ma magari ci arriviamo quando vuoi.
Hai messo sul piatto tanti interessantissimi temi come sempre, Luca, allora proviamo ad approfondirli tutti quanti, io vado proprio nel tuo ordine e ti dico, la domanda che hai posto e alla quale hai cominciato già a dare una risposta è una domanda che ci stiamo facendo e allora te la rigiro in questo modo qua. Stiamo crescendo, sappiamo dare una risposta sul campo e questo sono molto d'accordo con te. Però possiamo anche dire che quest'anno è un anno un po' particolare, non solo per il nostro campionato, ma per tutti i campionati, un po' per la questione del mondiale che ha interrotto le stagioni, un po' perché è veramente strano. E in questa stranezza noi magari possiamo provare a fare uno scacco matto a livello di club in Europa, magari con il Napoli in Champions, che è la squadra sicuramente più forte. Abbiamo visto anche il City, che ieri non è che abbia fatto questa grande partita, questa grande vittoria, questa grande risposta. Lo stesso Paris Saint-Germain, che ha sofferto con il Bayern di Monaco. Il Real Madrid sì, ha stravinto contro il Liverpool, ma all'inizio aveva preso due schiaffi, e il Napoli certamente 5 gol non se li sarebbe fatti e non li avrebbe incassati. Quindi possiamo dire che in questa anomalia di stagione, anche tra le big, il Napoli può intanto andare fino in fondo in Champions League e le altre italiane possano portare a casa qualcosa di interessante.
Allora, guarda, sul Napoli ero meno ottimista. E sai perché? Perché io ho amici napoletani, ma amici veri, no? Che sono fuori di testa. Sono completamente fuori di testa, perché vincere uno scudetto è... Per questo è un mondo che impazzisce, sono elettrici, sono sportivamente drogati, no? E allora nella mia testa pensavo, e per questo ne facevo una riflessione anche con Marco lunedì, pensavo che il Napoli avrebbe poi pagato questo stress emotivo di gioia, di felicità, una Champions dove lì poi devi fare il massimo, perché veramente se vuoi provare a vincere devi fare un qualcosa di speciale. Sbagliavo perché il Napoli ha 15-16, non so nemmeno quanti ha di vantaggio, quindi lo vive con meno ansia il campionato, cioè consuma meno energie mentali. Paradossalmente è quasi un allenamento il campionato, perché ce l'ha lì lo scudetto e la speranza è che lo vinca velocissimamente, in modo che possa consumare in una settimana il delirio e possa tornare a fare la Champions. L'altro aspetto che mi faceva un po' dubitare, perché un grande maestro di calcio, che era Marcello Lippi, che non aveva un rapporto semplice con la Champions, mi ha sempre insegnato che non è semplice arrivare e vincere la Champions. Ci devi arrivare un po' più vicino, una volta, due volte, e poi la vinci. È un allenamento a provare a vincere la Champions. Il Napoli è da tempo che non vive una Champions di certi livelli. Però, e qui venga la riflessione che hai fatto te, ecco perché la tua riflessione mi porta a sommare le mie valutazioni se ho sbagliato nell'avere dei dubbi sul Napoli protagonista, perché questa è una scelta normale. E nell'anomalia ci sta tutto, perché poi ti ricordi quando ci fu quella finale tra il Porto, che fosse Mourinho, e il Monaco, se non sbaglio, vado a memoria, ecco, che non c'entravano niente, no, con le grandi.
No, certo.
Però beccarono l'anno farlocco, l'anno buffo, l'anno strano, l'anno in cui tutte quelle che devono vincere non gli succede qualcosa. Io il Napoli oggi me la gioco con tutti. Me lo gioco con tutti perché hanno dentro un qualcosa di speciale e trasmettono questa allegria, questo calcio moderno, lo trasmettono in ogni momento che vanno in campo. E questa è una grandissima forza.
Una grandissima forza che vediamo, insomma. Poi l'altra grande forza te la dico io, che sono sicuro che tu sei d'accordo, cioè, una volta che tu hai praticamente archiviato il discorso scudetto a febbraio, hai tutta la possibilità di mettere le energie mentali tutte lì. Bravo. E questo chiaramente con il coinvolgimento di una città che oramai sogna e ti spinge in tutti i modi possibili, e poi tutte le cose che a un certo punto cominciano ad andare bene, perché quando sei in fiducia, ma in fiducia totale, succede un po' come al Milan l'anno scorso, che quest'anno magari si è trovato con delle difficoltà che aveva probabilmente anche l'anno scorso, ma che non c'erano perché c'era quella fiducia che cancellava le piccole cose che non funzionavano. In questo Napoli invece talmente che funziona tutto, ci mette anche la fiducia, ecco che puoi pensare a tutto.
E ti devo dire che l'esperienza che il mio amico Luciano Spalletti ha maturato anche in Russia, allo Zenit, un po' gli ha allargato la testa, gli ha allargato un po' la visione, no? Lui è italianissimo, e credimi, per lui vincere lo scudetto era il sogno di una vita, no? Lui sentiva di non aver andato vicino con la Roma, gli mancava qualcosa, no? Per cui se il giorno che vincerà questo scudetto, veramente lui chiude un momento di carriera. Però lui, che è italiano, che ha lavorato al 99% in Italia, però quell'esperienza allo Zenit gli ha dato questa apertura mentale che porta oggi il Napoli a essere una squadra europea. Il Napoli ha un gioco europeo, non ha un gioco italiano. E questo ti dà questa grande convinzione che ci possa stare fino in fondo. Perché non comanda il giocatore singolo, eppure ne ha il Napoli. comanda un'idea di gioco. E quando c'è questa forza, io ti devo dire, se devo temere uno, temo Ancelotti.
Ah beh, certo.
Ancelotti ha questa capacità di giocarti anche addosso, di smontarti le tue certezze con la sua semplicità. Ma io questo Napoli, ma te questo Napoli avresti paura a giocare con Manchester City? No,
in questo momento no, in questo momento credo che la forza sia proprio quella. Capitolo Lukaku, l'hai detto giustamente tu e io seguo molto la tua idea, nel senso che ci sono tanti giocatori che vivono momenti difficili, soprattutto gli attaccanti, no? Poi Lukaku viene da un mondiale dove oggettivamente a un certo punto si è divorato dei gol e quello te lo porti addosso come marchio, e quindi fin quando non ti sblocchi non riesci a dare quello che puoi dare. Allora qua è la grande scelta e abilità dell'allenatore: metterlo in naftalina perché non vuoi rischiare, preferisci far giocare chi ha meno qualità ma in quel momento è più ispirato, o aspettare che il genio, comunque il giocatore che ti dà qualcosa di più, che ha più talento, ritrovi anche l'ispirazione?
E allora Simone Inzaghi è uno che non è un, lo dico con tutto l'affetto del mondo, è uno che è molto molto schematico e anche molto cauto, cioè qui voglio dire non è che non ha fatto giocare Lukaku e abbiamo giocato gli ETM, cioè
no certo,
Dzeko, cioè, è un giocatore importante, no? Però Dzeko è la sicurezza, va bene, è il 6 politico, lo dico con tutto l'affetto, Dzeko vale molto più del 6. Lukaku però è quello che può cambiare l'Inter, perché Lukaku dà all'Inter quella fisicità davanti che non danno né Dzeko né Lautaro. Ha una fame, ha una voglia addosso di spaccare il mondo, allora devi cogliere il momento. Lui va con le Inzaghi, ieri è andato col pilota automatico all'inizio. Ecco, il pilota automatico nel calcio funziona poco. Il grande allenatore deve cogliere il momento. Per me non c'era dubbio che era il momento di Lukaku, perché le storie del calcio hanno dei fili conduttori che sono bizzarri, curiosi, ma più o meno sempre simili. Quando un attaccante è in crisi non segna nemmeno a porta vuota. Quando un attaccante rompe la maledizione, lui può far gol anche per 6-7 partite di fila. Ora è il momento di Lukaku. E tra l'altro, al di là del fatto che io non sono assolutamente convinto che lui resti all'Inter, almeno da quello che ho capito dai dirigenti, però lui ci resterebbe volentieri, per cui lui, credimi, ha anche questa motivazione in più per cercare, per fare bene, perché lui se potesse continuerebbe a me.
Ti faccio un'altra domanda adesso, spostandoci sulle gare di oggi, però non comincio dall'Europa League, comincio dalla Conference, e ti chiedo, sulla scia di quello che hai detto e quella che è stata la tua riflessione, Italiano è più un allenatore all'europea o è un allenatore che secondo te ha fatto una scelta quest'anno?
Allora, Italiano deve imparare a fare l'allenatore europeo tanto, perché per esempio ieri ha parlato di che non è stata sottolineata abbastanza il ritorno il giovedì notte dalla roba che se ti sentono i presidenti di Barcellona, Real Madrid, Bayern Monaco, dicono questo non è buono. Allora, che sono un po' i ragionamenti che faceva anche il mio amico Sarri.
Sì, voglio.
Il calcio, cioè, te puoi essere l'allenatore di una squadra che alleni 7 volte, 6 giorni a settimana, o puoi essere l'allenatore del grande calcio di oggi. È una scelta che devi fare. Se non puoi stare a cavallo, perché è troppo comodo, se vuoi essere un grande allenatore devi abituare, che ritorna a Carlo Ancelotti, ad allenare i giocatori facendo le partite. Questa è la sintesi estrema. Dopodiché, in questo momento io vedo un Italiano in confusione, ma anche questo non è sorprendente. Perché? Perché tutti gli allenatori hanno il loro momento di difficoltà. Il primo momento di difficoltà, che credimi, dice, e poi segna la loro storia, la loro storia professionale. Fino ad oggi Italiano ha avuto solo vittorie, dovunque è andato, da Trapani, dovunque, ha sempre centrato quello degli obiettivi. Mi ricordo quando si presentò a Firenze, disse: io ho sempre fatto meglio dell'anno precedente, e questo era, e lo ha fatto anche il primo anno a Firenze, portando a gestire la Fiorentina in Europa. Questo è il primo anno in difficoltà, perché la squadra sta andando male, lui ne sta sbagliando tante, e per esempio nella scelta degli attaccanti sta facendo un errore che fece a suo tempo Beppe Iachini. Anni fa la Fiorentina si ritrovò con 3 attaccanti che erano Kwame, Cutrone e Pello. Iachini li cambiava in continuazione nella speranza di trovare Vlahovic. Li cambiava in continuazione nella speranza di trovare quello giusto, no?
Sì.
e alla fine quello giusto non lo trovò. E arrivò Prandelli, e Prandelli cosa disse? Gioca Vlahovic, sempre e comunque. Arrivò a essere talmente forte su questo concetto e disse: se per caso si giocasse 4 giorni a settimana, giocherebbe 4 giorni Vlahovic. Ecco, questo per dire quanto è Vlahovic, lì è partito.
Intanto...
l'italiano sta facendo quest'anno la stessa storia con Jovic, Cabral e Kouame ancora. Una volta uno, una volta l'altro.
Sta ripetendo quel copione lì. Che...
per un attaccante le rotazioni sono la peggiore maledizione, perché magari non lo trovi mai nel momento giusto. E allora, dopo il gol che ha fatto Cabral in Portogallo, se non l'hai visto ti invito a farla vedere, con quel palleggio dentro l'area, quella girata che se lo fa Messi fa il giro anche su Marte, lo vedi anche su Marte. Ecco, dopo quello lì devi puntare su Cabral, che è il vero centravanti di questa squadra. Jovic non è un centravanti, Kouame non è un centravanti, Cabral è il centravanti. Devi puntare su Cabral, ma non una partita, devi dargli una possibilità, ciclo di partite, per capire che cos'è Cabral. Così come, chiudo su questo argomento, l'italiano sta facendo una grande confusione su Amrabat, che non può fare il regista.
Sono d'accordo con te.
In ogni partita Amrabat crea dei problemi, crea, regala delle occasioni gol, o dei gol, come è successo contro l'Empoli, per quella sua incapacità di fare il regista gioca un tocco, giusto?
Sì.
Già se ne fa due è l'eccezionalità, e lui si gira, si rigira, ormai in Italia lo capiscono, c'era l'attaccante dell'Empoli che lo marcava dal primo minuto, per il senso, perché era sicuro che gli avrebbe dato la palla, e quell'azione poi è nato il gol. Quindi è un italiano che sta facendo un passo indietro, ma è normale, perché bisognerà vedere se poi ne farà due in avanti quando sta.
Nel frattempo ti do un'ultima ora, ma insomma era già nell'aria, lo sapevi, però mi fa piacere commentarla con te. Leonardo Semplice, nuovo allenatore dello Spezia, esonerato Luca Gotti, un in bocca al lupo naturalmente a Leonardo Semplice, che conosci sicuramente molto bene anche tu Luca, è
se
l'allenatore
merita,
giusto?
Sì, se lo merita, allora innanzitutto se lo merita, perché credo che Leonardo, sai, io ho un debole per gli allenatori che partono dalla gavetta, ho più diffidenza con quelli catapultati dall'alto, perché poi possono fare la fine anche di mondiali, di stelle del mondiale, dei nostri mondiali che poi vengono rispediti subito al mittente. Bisogna far gavetta, ragazzi, nel calcio. Di Guardiola ce n'è uno, è inutile andare a pensare, gli altri, pensate, devono fare il loro percorso. Allora, ti porto però a una riflessione,
sì,
che nasce da Semplice, ma nasce anche da Sosa alla Salernitana. Io sono convinto che un mese fa né la Salernitana né nello Spezia avrebbe cambiato allenatore, perché un mese fa c'era una convinzione ormai generale che le ultime tre retrocedevano. La crescita del Verona
ha messo la spia
oggettiva,
sì,
e li ha spaventati tutti, e per cui vedi, è la Salernitana che cambia allenatore, lo Spezia cambia, perché è nata la preoccupazione di, e secondo me fanno molto bene, perché io ho visto anche contro la Roma, che ha perso, Verona, ovviamente non è diventata una squadra di mostri, però ho visto una squadra in salute, e la storia del calcio, bisogna sempre leggere la storia, ti insegna che ogni anno più o meno c'è una squadra che parte malissimo, che sembra messa malissimo, e poi invece finisce alla grande, e secondo me può essere il Verona.
Sì, purtroppo invece Sampdoria e Cremonese, nonostante la Cremonese poi paradossalmente sia semifinalista di Coppa Italia, fanno difficoltà in campionato.
Ma la Sampdoria poi non si sa nemmeno, c'ha delle situazioni, non so, si rischia penalizzazione.
Sì. Certo.
Però si può dire un bravo a questi giocatori e a questo allenatore, perché cioè, noi siamo sempre, noi, ora uso un plurale maestatico, avrebbe detto mio babbo, parla per te. Allora, spesso, delle volte, critico degli atteggiamenti, no, dei calciatori,
sì,
critico la loro superficialità in certe situazioni, questa ricerca sempre dell'aspetto dei contratti. Allora, la storia della Sampdoria invece meritano un applauso per questi giocatori, perché in una situazione veramente complicata, in uno scenario dove sinceramente non c'è un presente, non c'è un futuro, questi non mollano di un minuto, di una virgola. Questi bravi loro, bravo l'allenatore che è riuscito a trasmettere questo messaggio, che si può anche retrocedere, ma c'è uno stile anche nella sconfitta, e secondo me questi ragazzi meritano un grandissimo applauso.
Sì, perché la professionalità veramente va sempre premiata. Senti, c'è qualcuno che non era d'accordo completamente con te dicendo sulla crescita, però ci sono alcune squadre che non la dimostrano, vedi le romane e la Juventus. Oggi scenderanno in campo proprio le romane e la Juventus. Parto dalla Juventus. Abbiamo a lungo contestato, no, il gioco di Massimiliano Allegri, che è più sempre stato più propenso al risultato che non al gioco. Questo in Italia ti può portare a creare dei filotti importanti, ma comunque resti lontano dal Napoli, al netto dei 15 punti che ti possono anche magari restituire, però resteresti comunque a meno 15, quindi quel distacco c'è comunque, e quel 5-1 parla chiaro, quel distacco che stai accusando anche in Europa, perché nel frattempo in Europa si continua a crescere dal punto di vista della proposizione del gioco, tu resti con quella idea e sei uscito dalla Champions con 5 sconfitte, cosa mai accaduta nella storia della Juventus. Vai a giocare l'andata in casa contro il Nantes, tredicesima in Ligue 1, e finisci 1-1 lasciando tutto aperto, e ti devi giocare già il tutto per tutto adesso agli spareggi prima ancora di entrare agli ottavi di Europa League. Possiamo dire che da questo punto di vista, probabilmente con i giocatori che comunque ha la Juventus, bisogna cercare, sapendo che non è che cambierà il suo modus operandi Allegri da un giorno all'altro, perché uno nasce in un modo, porta avanti la sua idea, però a cercare di modernizzare un minimo le sue idee e proporre almeno un qualcosa di diverso, più europeo, altrimenti è fuori da tutto.
Non cambierà Allegri, questo ci sono gli anni sbagliati, questo è un anno sbagliato per la Juve, ma l'essere un anno sbagliato non vuol dire che la Juve non abbia la potenzialità proprio di qualità di giocatori. La Juve può vincere l'Europa League, cioè per qualità di giocatori, se il giorno che potesse mettere in campo con continuità, dico solo, il tridente d'attacco Chiesa, Vlahovic, Di Maria, ma in Europa League chi ha di meglio? Quindi non è questo, la Juve può vincere la Coppa Italia, perché comunque è il primo finale, ma la Juve ha finito un percorso, e quindi quando un giocatore dentro gli spogliatoi, ricorda, i calciatori sono i più grandi annusatori di situazioni, no?
Sì.
Allora, qual è lo scenario della Juve oggi? Allora, non si sa chi comanda, si sa chi non comanda più, ma ancora non si sa chi comanda. Non si sa chi gestirà la parte, diciamo, della gestione della squadra, del mercato. Non si sa se resta Allegri. Non si sa chi resta dei giocatori. Guarda che non è semplice fare calcio in queste condizioni,
no.
Per una realtà come la Juventus. Quindi quello che avvertono i tifosi, sono milioni e milioni, è questo senso di precarietà. E prima la Juve esce da questo senso di precarietà, prima riparte. Allora, bisogna che la Juve trovi una figura di calcio che sia operativa. Perché oggi, anche lì facevo un ragionamento lunedì, cioè oggi chi può andare da Di Maria e dirgli no, guarda, non andare via, ascoltaci, aspetta, lo so che vogliamo andare via, ma noi della Juve abbiamo questo progetto, questo percorso, abbiamo questa volontà, resta, chi lo può fare? Nessuno, non c'è.
Luca, però è quello, è il peso che si portano di tutta un'annata tra scelte sbagliate, la questione Pogba, la questione societaria.
Ma il pianerottolo ancora non si è trovato, non riesco a spiegare, cioè non si sa se ci sono altre penalizzazioni, non sa se vengono tolte queste penalizzazioni, già non sapere se resta Allegri con lo stipendio che ha, i giocatori guardano, annusano. Se non abbiamo certezze loro, noi pazienza, ma se non le ha il giocatore, credimi, sei messo male.
No,
perché quelli bravi cominciano a pensare ai problemi loro.
Certo, è chiaro, quindi questo diventa una cosa che chiaramente incide sul campionato. Però io, a proposito di questo, e dobbiamo purtroppo tornare anche su queste vicende extra calcio, oggi vengono fuori su Repubblica, ha riportato fuori ancora altre questioni, la carta adesso Mandragora, secondo la quale la Juventus aveva un accordo con l'Udinese per lasciarlo lì per un periodo, poi riprenderlo, girarlo a Torino, cosa che peraltro, diciamo, credo sia argomento comune tra tutte le società, ma non giudichiamo fin quando non vediamo le carte. Però questo continuo farlo poi, tra l'altro, in maniera scientifica, escono fuori quando si deve giocare, per esempio la Chiesa torna in campo, escono fuori le intercettazioni di Chiesa. La Juventus deve giocare una partita da dentro o fuori in Europa, esce fuori la carta Mandragora il giorno prima. Il tutto con una procura di Torino che evidentemente non è che sta più indagando sul calcio italiano, sta indagando sulla Juventus e diventa un attacco. Detto che l'inchiesta è chiusa, quindi quello che hanno tirato fuori adesso non serve all'inchiesta, può essere riproposto qualora tu vuoi rispondere a una difesa che magari ti smonta l'impianto accusatorio. Ora, senza entrare nel tecnicismo, perché non è materia nostra, però hai in qualche modo la sensazione che non ci sia più una questione di voler sistemare il calcio italiano, ma di fare una guerra alla Juventus?
Io, guarda, non userei la parola guerra, nel senso di... Il problema è che questa vicenda oggi genera un'attenzione mediatica spasmodica, ma per un motivo molto semplice. Parliamo della squadra che ha più tifosi d'Italia, milioni, milioni, milioni. Oggi raccontare queste storie, solo fatto che noi parliamo, genera, anche se non vanno a incidere, genera curiosità, no? Oggi noi quante volte ci siamo ritrovati, Vincenzo, nel dire facciamo fatica a cercare di raccontare di cose positive. Anzi, sono stupito perché oggi siamo riusciti a parlare molto di
bravo, fatto. Bravo, bravo, fortunatamente.
Però facciamo una grande fatica perché ci portano, ci sono come questo freno a mano che ti riporta dietro questa situazione. Allora, c'è un mondo, diciamolo, che vede sempre con fastidio il calcio, perché è così, il calcio genera invidia, questi del calcio, questi, quante volte ho sentito dire questi del calcio. E quindi oggi aggredire il calcio crea visibilità grande, attacchi la più grande di tutti, quindi ancora più visibilità, e di conseguenza in un momento in cui il campionato lo ha praticamente fatto tutti gli scontri del caso, e a Napoli ne fanno tanti, ce l'ha in mano il Napoli, dove non puoi immaginarti grandi acquisti perché sono tutti indebitati fino alle prossime 10 generazioni, allora comanda nell'attenzione di chi non vive il calcio come un qualcosa, almeno dal mio punto di vista, che merita molto più rispetto di quello che gli viene concesso. Finalmente però diventa un territorio di caccia straordinario, no? Quindi oggi la Juve è dentro questa battaglia e non si affrontano, per esempio, tanti problemi che sono tornati a mente, per esempio quando facevi riferimento a Mandragora, che sai che la decisione di togliere le comproprietà ha avuto come unico effetto quello di creare delle truffe.
Certo.
Perché tanto è sempre così, no? Ma chi ha pensato di togliere le comproprietà ha immaginato che poi comunque sarebbero nati mille modalità per far sì che formalmente quel giocatore non fosse in comproprietà, ma in pratica lo era. Quindi con accordi privati, con carte, tutto una serie di situazioni. Allora,
l'escamotage.
Esatto, cioè noi siamo il mondo dell'escamotage. Il discorso delle plusvalenze, ragazzi, ma vai come fai a testimoniare che uno ha truffato se non si autodenuncia? Sono valutazioni. E quindi è tutto un passaggio molto complicato. Detto questo, non parlo di guerra alla Juve, ma penso che in questo momento la Juve sia paghi di questo, sì, questo, come, non so come dire, questa voglia di andare a pescare nel torbido nel calcio italiano,
che però
è finita di mezzo la Juve, esatto, e la Juve diventa la madre di tutti, esatto, i mali,
che però...
ma non è così, chiaramente,
esatto, che però, e chiudiamo perché ti ho rubato anche fin troppo tempo, quindi mi dispiace, che però secondo me, e lasciamoci con questa riflessione, lo si sta facendo in maniera sbagliata, a maggior ragione all'indomani delle dichiarazioni di Torsello, che sostanzialmente ha detto che la giustizia sportiva si fonda su un principio che è condiviso anche dai club, che siccome c'è poco tempo per decidere, a differenza della giustizia ordinaria, il giudice, se si convince che un comportamento è sleale, condanna, dà la pena e basta, senza permettere a chi è stato condannato di dire guarda che non è sleale, io mi sono comportato in maniera corretta. E questo oggettivamente possiamo dire fa un po' paura.
Sì, fa un po' paura, fa molta paura, e vorrei chiudere anch'io con una riflessione. Vorrei che chi ama il calcio, e ce ne sono tanti, anche di quelli che fanno il nostro lavoro, capisse che in questo momento non difendere la Juve, raccontare le storie dei toni giusti, in questo caso sulla Juve, non è un aiutare la Juve, è aiutare il calcio. Ecco, io vorrei che ci fosse questo Bravo. Salto di qualità, perché, oggi se continuiamo questo stilicidio, questo gioco al mattare, non ci rimette solo la Juve, ci rimette tutto il calcio italiano.
Sono molto d'accordo, non aggiungo altro se non grazie e ti abbraccio forte, grazie a Luca Calamai. Ciao, ciao Luca.